È fatta da una carne di maiale lunga e sottile, che è tipica appunto di questa località brianzola. Le sue origini appunto sono molto antiche, che risalgono alla Lucanica romana, che è importata dalla Lucanica. È ottima in un risotto o anche alla griglia. Molti anche la mangiano cruda. La tradizione poi si è spostata in Lombardia e diciamo che si è spostata qui perché è molto facile da conservare. La leggenda, appunto, narra che la ricetta fu introdotta dalla regina Teodolinda, ma in verità non si sa se è proprio questa la leggenda giusta, perché la prima documentazione ufficiale risale al 1555. La tradizione. La Luganica in Brianza è consumata l'ultimo giovedì di gennaio, appunto per festeggiare la Giubiana. Per chi non sappia che cos'è una Giubiana, è una festa, una tradizione dove si brucia una strega di paglia. Adesso parliamo un attimo degli ingredienti. Sono molto semplici ma molto gustosi. È la carne di suino, poi c'è il sale, il pepe, il brodo, il formaggio grattugiato. E si possono mettere anche dentro aromi come i chiodi di garofano e la cannella. La preparazione è piuttosto semplice perché tutti questi elementi vengono mischiati e poi insaccati in un budello naturale di agnello. Ognuno la prepara come preferisce, ma diciamo che la più comune è nel risotto allo zafferano, in padella o anche cruda, come dicevo prima.
Invece adesso parleremo dell'ossobuco, che è un taglio di carne bovina ricavato dalla mucca, dal ceretto anteriore o anche posteriore. Osbus, che si riferiva al foro centrale della carne, ovvero il midollo, che alcuni dicono che faccia male alla nostra salute, però seguendo il consiglio di alcuni esperti invece si scopre che questa qua è una voce abbastanza falsa, perché fa molto bene. Nell'ossobuco, per tradizione, viene servito con il risotto alla milanese, o può essere anche servito con la polenta o il purè di patate. A volte si aggiunge anche un trito di prezzemolo, che serve a donare a questo ossobuco un pizzico di profumo in più, fresco e agrumato. I vari ingredienti sono l'ossobuco di vitello, il burro, il vino bianco, la buccia di limone, l'aglio, la salvia, il rosmarino, il prezzemolo, il brodo, la farina 00, il sale e il pepe, e ovviamente, come ho detto prima, per tradizione può essere servita con anche il risotto alla milanese.
Molto buono, vedo che ci sono degli ingredienti anche qui che sono molto simili a quelli della Luganega, come il pepe, sale, brodo, formaggio. Ok.
Allora, io adesso vi parlerò della cassola, che è tradizionalmente preparata in inverno, poiché i contadini affermavano che la verza diventasse più buona dopo aver preso il primo gelo. Per prepararla bisogna fare 6 step. Il primo è il trattamento delle carni. Bisogna fiammeggiare le cotenne e il piedino per eliminare i peli e poi sbollentarle in acqua bollente per circa 20-30 minuti. Poi c'è la rosolatura della cipolla e il sedano e le carote. Vengono tritate e vengono rosolate in burro e olio. Vengono aggiunte le costine, le cotenne e i piedini al soffritto e vanno fatte rosolare bene e sfumate con del vino. Poi bisogna aggiungere il concentrato di pomodoro diluito in un po' di brodo caldo con salsa, pepe e lasciare cuocere a fuoco lento. Poi pulire la verza e tagliarla grossolanamente. Dopo circa 30 minuti unisci i salamini verzini pizzicati e prosegui la cottura per un'altra ora circa, finché la carne non si stacca facilmente dall'osso.
Ok, volevo chiederti se hai mai provato questa ricetta.
Sì, la provo ogni dicembre, perché me la prepara mia nonna. Perché
E se posso chiederti se lo sai, perché ogni dicembre?
lei da piccola sua madre la preparava sempre e così è una
Ok, è
tradizione.
una tradizione calda. Ok, e tu Alex hai mai provato l'ossobuco?
Sì, ho provato. L'ho assaggiato perché me l'hanno consigliato in molti miei amici e devo dire che mi è piaciuto.
Questo era tutto del nostro episodio sulle tradizioni culinarie della Brianza e grazie dell'ascolto amici e ci vediamo alla prossima.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Buongiorno ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo podcast di Rigola. Oggi siamo qua per parlarvi dei set dei film girati in Brianza. Ah, scusate, dimenticavo. By the way, sono Arianna e siamo qua con Sveva e Nicole.
Ciao. Ciao ragazzi!
Sono due mie collaboratrici. E ora direi di passargli la parola. Vai, Nicole.
Sì, cari ascoltatori, sembra strano che pensare che proprio nei luoghi dove viviamo tutti i giorni abbiano registrato film molto famosi.
Hai proprio ragione, come ha fatto Checco Zalone, ha registrato una delle scene di Che bella giornata. Hai presente quella famosissima scena del picnic tra Checco e Farhan dove mangiavano il couscous?
Sì, sì, adoro quel film.
Sì, sì, e pensa che l'hanno anche registrata sul lago di Alserio, ma ci sono anche dei set che hanno usato la Brianza come registrazioni, giusto Nicole?
Sì, è vero. Proprio qui vicino a noi hanno registrato delle scene sportive. È un film comico di Adriano Celentano che ha registrato proprio a Cantù delle scene di basket. Vero Sve?
Sì, sì, hai proprio ragione. È finito un giocatore di basket professionista e ha affrontato il Cantù Basket.
È una delle squadre più forti della Brianza, il Cantù.
Comunque, il cinema non sceglie solo le ville di lusso. Avete presente il film Tutti i Santi Giorni? Qualche scena le hanno girate proprio a Lissone.
Ma davvero, a Lissone? Non lo sapevo.
Sì, pensa, in contesti molto più normali e quotidiani. È bello vedere la Brianza vera, quella dove passiamo tutti i giorni, finire sul grande schermo.
Hai proprio ragione, Ari. Anche Terence Hill, per il suo film Il mio nome è Thomas, ha scelto proprio i nostri paesaggi e le nostre architetture per creare quell'atmosfera un po' particolare che cercava.
Insomma, viviamo in un posto da film e non ce ne accorgiamo neanche conto. Dobbiamo assolutamente organizzarci per andare a vedere questi luoghi dal vivo. Magari incontriamo qualche attore famoso o almeno facciamo delle foto bellissime, proprio come le scene dei film.
Comunque ragazze, mentre stavate parlando, stavo guardando delle foto su Instagram e mi è venuta una voglia matta di fare un giro al lago. Ma sapevate che Villa Erba Cernobbio, che è un posto non molto lontano dalla nostra Brianza, è praticamente un set cinematografico a cielo aperto?
Oddio sì, l'ho visto anch'io, è quella dove hanno girato Ocean's 12, giusto?
Sì, hai proprio ragione Nicole.
Immaginatevi George Clooney e Brad Pitt che camminavano in quei giardini bellissimi, cioè io svengo solo al pensiero.
Ma non solo, anche Checco Zalone ci ha girato una scena super iconica di Quo Vado.
Non ci posso credere, due film così famosi nello stesso posto, sarà così famosa quella villa? Voglio assolutamente andare a vederla, sarà bellissima.
È assurdo come quella villa passi dall'essere un posto super elegante per DVD Hollywood a una location comica per Checco, anche se è un lago di Como, è totalmente vicina alla Brianza che sembra quasi nostra.
E voi ragazze, dove lo girereste un film in Brianza? Personalmente mi è venuta un'idea, direi di girare Biancaneve nel Bosco del Curone.
Bello, Biancaneve nel bosco me la immagino proprio.
No way ragazzi, cioè secondo me questo potrebbe fare super hype.
Io non lo so, girerei un film d'azione su qualche lago, tipo il lago di Alserio, come la scena di Checco Zalone. La reinventiamo e ci facciamo una scena d'azione.
Vabbè, io direi che potrei anche funzionare e io ne ho in mente una, sempre sul lago di Alserio. Io ragazzi farei la sirenetta ai giorni nostri.
Non ci posso credere, la sirenetta.
Giuro, è fantastica come idea se ci pensate.
La sirenetta in un lago, anche no.
Invece voi cari ascoltatori, dove lo fareste un film?
Fateci sapere sulle storie Instagram. Bene ragazzi, purtroppo per noi è finito il nostro podcast. Però spero che vi siate divertiti.
Diteci anche voi se conoscete qualche altro film che hanno registrato in Brianza. Siamo molto curiose.
Ci vediamo alla prossima puntata.
Ciao!
Ciao!
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Benvenuti amici ascoltatori in questo nuovo podcast della scuola Don Carlo San Martino. Oggi parleremo di Consonno, la Las Vegas della Lombardia, una città abbandonata. Io sono Ludovica e qui con me c'è Francesca.
Consonno è la frazione del comune di Oltrinate in provincia di Lecco. È famosa per essere la città fantasma della Lombardia. Una storia quella della Las Vegas italiana, che racconta di un antico borgo agricolo convertito dapprima in un parco giochi e poi gradualmente dimenticato.
Consonno può essere anche paragonata a una ghost town americana, edifici cigolanti, graffiti ovunque e stanze abbandonate e spettrali. La storia della città fantasma è antica, era un borgo dedito all'agricoltura, le giornate erano scandite dal pascolare del bestiame e dalla vita nei campi. Ma negli anni 60 non furono più la quotidianità in quella che ben presto sarebbe diventata la Las Vegas della Brianza.
Prima di raccontarvi come Las Vegas italiana sia diventata una ghost town, facciamo un passo indietro. Nessuno degli abitanti originari di Consonno era proprietario delle case in cui abitava, tantomeno dei terreni circostanti. La legittima proprietaria era infatti la società immobiliare Consonno Brianza, delle famiglie Verga e Anghiglieri.
E tu, Francesca, ci sei mai stata a Consonno?
No, non ci sono mai stata, però sarebbe molto bella visitarla.
Vero, anche a me piacerebbe molto vederla. Ma lo sapevi che su Consonno si posava l'interesse del conte Mario Bagno? Industriale brianzolo con un sogno preciso, voleva trasformare il borgo in un luogo di gioco e intrattenimento. Fu così che poi, nel 1962, acquistò delle famiglie Verga e Anghiglieri l'intero borgo. I 300 abitanti di quel paesino lecchese vennero completamente mandati via e le poche abitazioni furono demolite per far spazio alla sua idea.
Ah sì! Infatti il progetto di Mario Bagno, realizzato solo in parte, ha previsto la costruzione di edifici particolari e assurdi, come un minareto, una galleria commerciale piena di negozi arabeggianti, un grande hotel, enormi fontane multipiano e addirittura una pista automobilistica, che tuttavia non vide mai la luce.
Ma davvero? Quindi veramente voleva trasformarla nella Las Vegas della Brianza?
Eh già.
Lo sai che la strategica vicinanza con Milano lo spinse poi a costruire una strada asfaltata al posto della mulattiera, così da rendere l'arrivo al proprio paese dei balocchi ancora più semplice, collegandolo a Milano. Nonostante oggi Consonno sia un luogo abbandonato, riuscì a vivere anche un periodo d'oro e ci andarono tantissime celebrità, come per esempio la Celentano, Mina e Pippo Baudo.
Il conte tuttavia non aveva fatto i conti con il rispetto del territorio. La realizzazione della strada asfaltata che lo collega tuttora a Olginate e l'appianamento della collina voluta per facilitare la vista del Resegone compromisero fortemente l'equilibrio del sottosuolo.
Quindi lui, per realizzare il suo progetto, non fece i conti con il territorio. E nel 1976 cominciò così un nuovo capitolo per Consonno, perché una frana, visto che il conte non aveva fatto i conti con il territorio, cadde su tutta la città e così questo portò all'abbandono della città.
Bene Ludovica, cosa ne pensi di tutta questa storia?
Beh, allora, se questo progetto avesse preso piede, magari adesso, Consonno, sarebbe conosciuta come lo è la Las Vegas americana. Forse però questo progetto era un po' troppo visionario?
Beh, addirittura.
Sì. Bene, noi abbiamo finito. Grazie per averci ascoltato. Se volete riascoltare questa puntata o ascoltare le puntate dei nostri compagni, andate sul sito di Brianza Media, sotto la sezione Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Un saluto da Francesca e Ludovica.
Ciao.
Alla prossima. Ciao.
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Benvenuti cari amici ascoltatori, questa qua è una nuova puntata del podcast da Don Carlo San Martino. Io sono Aurora e sono qua con
Anita
e oggi parleremo della grafica e del design presente in Brianza. Quali importanti elementi di grafica si possono trovare in Brianza?
In Brianza ci sono molti murales interessanti, uno in particolare di cui parleremo oggi si trova a Cantù, in via Ettore Brambilla. È un murales che rappresenta vari elementi importanti per la città di Cantù, ad esempio il merletto e il basket, e contiene anche una poesia scritta in brianzolo.
Ah, molto interessante. Mi puoi parlare anche di un grafico cresciuto in Brianza?
Un grafico cresciuto in Brianza è Dodo Aslan, che adesso ha uno studio di grafica dopo essersi laureato a Milano, in cui crea mobili e altri oggetti di design. Ha collaborato con molti marchi importanti in tutto il mondo, ad esempio Campari e Pirelli, e ha vinto vari premi. Ora non vive più in Brianza, ma si sposta tra l'Italia e la Florida.
A te, Anita, piace questo mondo di grafica e design?
Sì, infatti per l'anno prossimo ho scelto l'artistico e mi piacerebbe fare grafica dopo.
Hai già provato a fare qualche presentazione, qualcosa che si possa approcciare al mondo appunto della grafica?
Sì, spesso per scuola mi impegno molto nella grafica delle presentazioni, che per me è molto importante.
Parlaci un po' di questo liceo e perché l'hai scelto?
L'ho scelto perché mi piace molto sia l'arte che poi la grafica, che è una delle mie passioni. Ad esempio leggo molti libri che la riguardano. L'ho scelto anche perché è una delle mie più grandi passioni e mi diverte molto fare queste cose.
Ci sono diversi licei che appunto fanno anche l'indirizzo artistico.
In Brianza ci sono il Gandhi, che si trova a Besano in Brianza, e il Monigliani, che è a Giussano, che è quello a cui andrò io.
Ok, ora Anita, parlaci di un importante esponente del design e dell'architettura storico in Brianza.
Ad esempio c'era in Brianza un architetto esponente del razionalismo italiano, Giuseppe Terragni, che è nato a Meda e si è laureato al Politecnico di Milano. E alcune opere principali sono La Casa del Fascio, è un manifesto del razionalismo italiano ed è stata progettata per dialogare con il contesto urbano che si trova a Como, e alcune altre sue opere che si trovano a Seveso, cioè la Villa Bianca, e Casa Rustici, che si trova a Milano invece.
Con questa puntata speriamo di avervi fatto conoscere qualcosa di nuovo sulla Brianza. E vi salutiamo da Aurora
e da Anita.
Ciao!
Alla prossima puntata!
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Buongiorno a tutti cari ascoltatori, siamo delle ragazze di terza media che frequentano la scuola Don Carlo San Martino. Oggi nel nostro podcast vi parleremo di Igor Cassina. Passo la parola a Vittoria.
Igor Cassina è un ginnasta italiano nato il 15 agosto nel 1977 a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. Lui praticava ginnastica fin da quando aveva 5 anni.
Durante la nostra età si allenava così tanto?
Sì, durante l'adolescenza Igor si allenava molte volte durante il giorno, rinunciando anche molte volte alle uscite con i suoi amici.
Quindi per realizzare il mio sogno devo anche fare dei sacrifici?
Sì, qualche sacrificio devi farlo, ma non devi dimenticarti della tua vita privata.
Come è diventato famoso?
È diventato famoso soprattutto perché ha vinto una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atene nel 2004, nella specialità della barra. Ma è vero che un movimento ha preso il suo nome?
Sì, è vero. Infatti è un movimento super difficile, che è chiamato Cassina. Ancora oggi viene fatto, ma solo dagli atleti più bravi.
Ha mai detto qualche frase motivazionale?
Sì, ha un motto. La fatica di oggi è il risultato di domani. Un'altra curiosità, a partire dal 2016 ha iniziato ad allenarsi come podista, senza obiettivi agonistici, per la maratona. Poi ha partecipato finendo sotto le 4 ore.
Quindi è uno sportivo a 360 gradi.
Sì, Vittoria, hai proprio ragione, un grande sportivo. Cari ascoltatori, se volete leggere la sua biografia, è stata scritta nel 2017 a settembre e potete acquistare il libro della sua autobiografia.
Grazie di essere stati qui con noi fino alla fine. Speriamo che questo podcast vi sia piaciuto. Ciao da
Cecilia
e Vittoria.
Ciao.
Ciao.
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Ciao a tutti amici ascoltatori, bentornati nel nostro podcast della Don Carlo San Martino. Oggi ci ritroviamo qui con una nuova intervista a Federico Cazzaniga. Ciao. Che ci parlerà del Parco del Curone e degli alberi che ci possono trovare. Ciao Federico!
Ciao Sergio, oggi parlerò tipi di alberi che circonda il Parco del Curone e come erano strutturate le cascine.
Quali tipi di alberi ci possiamo trovare?
Allora, i due principali alberi che ci sono nel Parco del Curone sono il noce e il gelso. Il noce è un albero duro
cosa succede se lo poto?
Muore. Invece il gelso può essere potato e i contadini usano il suo legno per creare utensili come la falce, l'accetta.
Che poi utilizzeranno per lavorare, esatto. Giusto? E il nome cascina?
Deriva dal nome ca, che significa casa, e i contadini l'hanno chiamata cascina.
E chi ci viveva al suo interno?
Ci vivevano i contadini, poi costruivano pure le stalle di fianco alle cascine, stalle, magazzini.
Ok, e in questi magazzini immagino ci mettessero fieno,
sì,
latte,
esatto.
Quelle cose così.
E nei fienili invece di solito bovini, tipo mucche, maiali, galline.
Belle galline. Invece cosa facevano i bambini di questi?
I bambini giocavano sempre a piedi nudi Di solito giocavano fuori in giardino, anzi proprio nella natura, giocavano con qualsiasi cosa che trovavano, invece se pioveva...
Quindi mi stai dicendo che c'era molta più libertà dei
sì,
giorni
esatto.
di oggi.
Adesso invece quasi tutti sono al telefono o a giocare ai videogiochi.
Sottolineiamo quasi.
E invece se c'era un temporale o una pioggia giocavano nel portico.
E per giocare così tanto immagino ci servono delle tante energie. Cos'è
sì,
che mangiavamo?
A colazione si beveva latte, e al mezzogiorno si mangiava la minestra di verdure e poi invece a cena o il latte pure lì oppure si beveva la minestra anche lì.
C'erano anche delle patate per caso?
Sì, ma molto poche perché li usavano solo per commerciare e portare qualche soldo a casa.
Prima hai parlato di temporali, giusto?
Sì, esatto.
Quindi, stando in tema, possiamo pensare che ogni tanto c'è freddo, giusto?
Sì, esatto.
E com'è che ci si scaldava?
Di solito dentro una casa c'è sempre un camino con utensili, ma non usavano il legno perché si brucia, sennò, ma usavano qualche materiale più resistente tipo il ferro. Infatti mio nonno ha un camino dentro la sua bella villetta che è dentro proprio una cascina. Si chiama Cascina Variana questo posto.
E wow, e com'è che posso fare a scaldare il mio letto se la sera ho freddo?
Nelle camere da letto usavano un altro tipo di mattoni, si chiamano mattoni refratti che trattengono il calore dentro questi mattoni, quindi si sta molto molto bene.
Quindi non esistevano le stufe?
No, non esistevano le stufe quel tempo.
Va bene, grazie Federico. Bene, per oggi da Sergio e Federico è tutto e noi vi consigliamo di ascoltare gli altri podcast su www.brianzamedia.it. Ciao Federico, alla prossima!
Ciao Sergio, ciao ragazzi!
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Ciao a tutti e benvenuti nel nostro podcast dedicato allo sport in Brianza. Oggi vi portiamo dentro tre mondi diversi e che a noi sono super presenti. La pallavolo femminile, l'equitazione e le camminate.
Io sono Iole e oggi vi parlerò delle camminate che potete fare in Brianza.
Io sono Maria e vi parlerò del mondo dell'equitazione.
Io sono Veronica e vi parlerò della pallavolo femminile. Inizio con la pallavolo femminile. In Brianza questo sport è super praticato. Ci sono tantissime società, palestre e squadre giovanili. Ma la cosa più importante è che qui abbiamo una squadra di Serie A1, il Vero Volley Milano e anche di Monza. È una realtà enorme per il nostro territorio e vedere giocare atlete così forti è un'enorme ispirazione per tutte noi.
La Brianza è piena di sport diversi e ognuno ha qualcosa di speciale da offrire. L'equitazione è uno sport che ci mette in gioco perché devi aumentare la fiducia anche con il proprio cavallo. Perché il cavallo, perché non lo sapessi, diciamo, capisce se hai paura oppure no. E quindi questo è molto fondamentale, allenare anche la fiducia con il proprio cavallo. Perché se il cavallo percepisce la paura non è bello né per te né per il cavallo. Ci sono due monti, che è la monta inglese e la monta americana. Dalla monta inglese all'americana cambiano le selle e ovviamente anche le gare.
Te pratichi equitazione quindi?
Sì, io pratico monta americana.
Da quanti anni la pratichi?
La pratico dall'incirca 2 anni.
Deve essere impegnativo quindi?
Sì.
Diamo qualche consiglio ai nostri ascoltatori. Dov'è che pratichi questo sport?
Allora, qui in Brianza ci sono molte scuderie. Io personalmente consiglio il Sogno e il Pegaso perché sono dei maneggi molto affidabili e molto bravi. Il Sogno inoltre è molto comodo per gli alunni che magari vengono in questa scuola perché è proprio attaccata.
Ma quindi si possono fare delle passeggiate con i cavalli?
Certo, come no? Con i cavalli si possono fare ovviamente anche delle passeggiate. Allora è preferibile con i cavalli non ferrati fare passeggiate più nei boschi o i sentieri, mentre con i cavalli ferrati si possono portare anche sull'asfalto. Per questo motivo noi abbiamo anche molti sentieri, per esempio quelli di Montevecchia.
Inoltre ci sono molte passeggiate che possiamo anche fare a piedi. A Montevecchia per l'appunto ci sono molti sentieri proprio adatti alle famiglie, quindi non difficili, anche piuttosto corti, che arrivano in piccoli paesini, centro o comunque stradine, con anche posti dove potete fare merenda o comunque fare qualche compra. E inoltre potete anche andare a vedere posti molto vicini che sono a Missaglia, come il Cammino della Vita, che dura solamente 40 minuti, però ovviamente potete fare quanto volete. E ci sono piccole tappe che potete fermarvi e fare piccoli esercizi, ovviamente non è obbligatorio, ed è molto consigliato da fare con i bambini perché è un'attività molto divertente. E sempre passando dal Cammino della Vita si arriva a Valle Santa Croce.
Parlaci un po' della Valle Santa Croce.
Valle Santa Croce è una bellissima zona in cui si potete fare anche picnic, e anche d'estate è molto bella perché c'è un lago dove potete vedere un sacco di animali come girini, rane e anche salamandre. È anche molto bella da visitare in fine primavera perché ci sono moltissimi uccelli e quindi si può fare anche bird watching.
Ma che bello!
Speriamo sia piaciuto anche a voi ascoltatori.
Un saluto da
Veronica,
Iole,
Maria. Ricordatevi di mettervi sempre in gioco con lo sport.
Ciao!
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 Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Buongiorno cari ascoltatori, siamo Eva e Ilaria e oggi vi parleremo del nostro dialetto, ovvero il dialetto brianzolo, che al giorno d'oggi utilizziamo soprattutto senza accorgerci e che ci è stato tramandato dai nonni soprattutto. Ma io ora non mi perderei in chiacchiere e ci farei spiegare che cos'è il dialetto da Ilaria.
Sì, perché dovete sapere che il dialetto è una lingua locale che cambia rispetto al paese in cui è parlata, quindi da cultura a cultura, e non è da considerare un italiano sbagliato perché appunto fa parte del patrimonio di ciascun paese. Non ha una precisa traduzione dall'italiano, però il dialetto brianzolo è quello più facile da capire perché è abbastanza simile all'italiano.
Cambia soprattutto da zona a zona, per esempio c'è il dialetto, abbiamo scoperto che il dialetto fiorentino è uno dei dialetti più facili da parlare, invece il dialetto sardo e siciliano sono considerati, diciamo, i più complessi. E il brianzolo al giorno d'oggi non è tanto più utilizzato, prima si usava da tutti e oggi viene utilizzato soprattutto appunto tra le mura della famiglia e in conversazioni e soprattutto per esprimere proverbi che si sono comunque tramandati. Però non è sparito del tutto, dobbiamo solo imparare a tenerlo comunque vivo. Ilaria ci farà degli esempi di modi di dire che almeno tutti una volta nella vita abbiamo sentito.
Sì, questi modi di dire li sentiamo soprattutto dai nonni, che appunto sono quelli che ci aiutano a tramandare questa lingua, tra virgolette. Ad esempio, nem, andiamo, moes, andiamo, muoviti, oppure va a laura, come dire, spicciati, cioè vai a lavorare. Oppure se l'è cos'è, quando i nonni non capiscono i nostri oggetti moderni e si fanno queste domande in dialetto. Oppure o ciò che te burlet giù, ad esempio, attento che cadi. Oppure voi ingesa, che è la frase tipica dei nonni oggi.
Esatto, e il dialetto ha anche un significato culturale, ovvero che si distingue il nostro dialetto brianzolo. Deriva comunque da lingue latine, francesi e spagnole che appunto hanno influenzato i suoni e gli accenti del nostro dialetto e appunto non sparisce ma si trasforma. Infatti alcuni dati Istat mostrano che meno di una persona su 10 parla il dialetto in famiglia al giorno d'oggi ma comunque il dialetto resta anche nelle parole comuni di tutti i giorni.
Quindi in questa puntata abbiamo visto cos'è il dialetto, come è usato oggi e possiamo trarre una conclusione da tutto quello che abbiamo detto, quindi che vale la pena conservare il dialetto perché fa parte dell'identità del nostro territorio. Vi ricordiamo di ascoltare anche i podcast dei nostri compagni della Don Carlo San Martino su brianzamedia.it
sotto la sezione di Brianza Podcast, la radio degli studenti.
E come si direbbe in brianzolo, Savedum.
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Buongiorno a tutti i nostri cari ascoltatori, benvenuti o bentornati su Brianza Podcast, il podcast dei ragazzi. Oggi siamo qua un po' per confondervi perché ci chiamiamo allo stesso modo. Io sono Giorgia e lei è Giorgia. E ora andrà a spiegarci di che cosa parleremo oggi.
La Brianza è un luogo ricco di storia, ma non molti sanno che è terra anche di molti cantanti che sono nati o cresciuti qui, proprio qui in Brianza. Infatti oggi abbiamo deciso di parlarvi di tre cantanti, uno un po' più vecchio e altri due un po' più giovani, che magari sono anche più conosciuti, giusto per darvi una piccola introduzione di tutti i cantanti che ci sono qui in Brianza.
Quindi io direi di iniziare soft e di partire con il cantante un pochino più di vecchia data, quindi Roberto Vecchioni.
Esatto. Roberto Vecchioni è nato a Carate Brianza nel 1943 e ha 83 anni adesso. All'inizio lui non era un cantautore, infatti lui scriveva per gli altri e non per se stesso. Poi nel 1971 ha deciso di cantare il suo primo inedito, che è stato chiamato Parabola.
Nel 2011 ha vinto Sanremo con Chiamami Ancora Amore ed è stato l'unico a vincere il premio Tenco, il primo Mio Martini della Critica, il Festival Bar e il Festival di Sanremo. Lui li ha vinti tutti quanti, è stato l'unico. Lui, e poi lui sì, è famoso per questa cosa, per le sue canzoni, ma ha anche scritto molti libri che sono anche questi abbastanza famosi. Nei suoi libri infatti parla della memoria, il tempo che passa, le emozioni, il potere dell'amore e argomenti molto profondi. E uno forse dei libri più recenti è L'orso bianco e nero ed è ha venduto molte copie. Il secondo cantante invece è un pochino più giovane, diciamo, magari lo conosce e credo che abbastanza tutti lo possiate conoscere, ed è Irama, che in realtà Irama è il suo nome d'arte, il suo vero nome è Filippo Maria Fanti. Lui non è proprio nato in Brianza, in realtà lui è nato a Carrara e nel 1995, però abbiamo deciso di metterlo all'interno della puntata perché poi è vissuto in Toscana fino alla fine delle elementari, durante l'età delle elementari, ma poi dopo si è trasferito a Monza con tutta la sua famiglia, quindi diciamo che è un brianzolo acquisito, quindi abbiamo deciso di metterlo dentro la puntata.
Inoltre lui nel 2015 ha vinto Sanremo Giovane. Ha partecipato, diciamo, a Sanremo 2019, 2021 e 2022, ma purtroppo non ha vinto, anche se questo gli ha dato il boom che lui si aspettava. Nelle sue canzoni, però, molte volte c'è una svolta trap, che lo distingue un po' da molti altri.
Esatto, ma nonostante questa svolta trap o rap, più che altro rap, è amato da molte persone perché appunto le sue canzoni hanno dei temi molto profondi e parla delle persone che ama, magari che spesso sono in situazioni difficili. Tipo uno o due anni fa ha scritto delle canzoni per sua nonna che era scomparsa o suo nonno che era malato. Quindi è comunque sostenuto da molte persone perché le sue canzoni hanno testi molto profondi. Il boom che cercava è diventato famoso, lui è diventato famoso nel 2018 tra i ragazzi, dato che ha vinto ad Amici e nel 2018 ha scritto alcune delle sue canzoni più famose tipo Nera o Mediterranea. Ora parliamo del terzo cantante, che in realtà è un gruppo di 5 ragazze, ma io non sono un'esperta perché parleremo di Bamboli di Pezza. Dico che non sono un'esperta perché qui da parte a me c'è la fan numero 1 delle Bamboli di Pezza, quindi io direi di passarle la parola e parlaci un po' di questo gruppo.
Grazie. Allora, le Bamboli di Pezza sono un gruppo di 5 donne, Cleo, Morgana, Xina, Caterina e Dani. Loro formano un gruppo sin dal 2002. L'idea è stata di Morgana, ovvero la chitarrista, che è l'unica, o una delle poche, che è rimasta per così tanto tempo. Infatti lei dal 2002 è ancora dentro il gruppo. Invece le altre hanno fatto un po' di cambi, perché ad esempio la più giovane, che è la voce, ha solo 31 anni, quindi è arrivata molto dopo, anche se è la mia preferita personalmente.
Tutte quanti i membri hanno tra i 30 e i 50 anni, infatti Morgana, se non sbaglio, ne ha 50, sì, ed è la più anziana, diciamo. Nelle loro canzoni hanno, diciamo, riescono a mettere dentro diversi tipi di musica. Le Bambole di Pezza amano un po' variare genere e infatti non fanno solo canzoni solo rock o solo pop. Loro uniscono un po' tre generi, rock, pop e punk. Io non sono una fan delle Bambole di Pezza, non ho ascoltato molte canzoni, ne ho ascoltate poche, ma quelle poche che ho ascoltato mi sono piaciute molto, secondo me sono molto brave. E inoltre io conosco la canzone che hanno cantato quest'anno a Sanremo, Sanremo 2026, che è Resta con me. In realtà noi abbiamo deciso di parlarvi di questo gruppo, però una sola di loro è Nata in Brianza, che è la cantante che appunto è la più giovane.
Esatto. Se non l'avete mai sentita, e anche per te, io consiglio di andare ad ascoltare la loro prima canzone, che è stata Le Streghe, che questa canzone è stata pubblicata nel disco Crush Me, che significa letteralmente rompi.
Esatto, che è stato il primo disco, se non sbaglio, giusto?
È stato il primo disco. Inoltre loro sono diventate famose per essere state a Sanremo 2026.
Quindi da poco, giusto?
Esatto. Con le canzoni Resta con me, che hai detto te, e Occhi di gatto di Cristina D'Avena. Inoltre loro con Occhi di gatto l'hanno fatta diventare un po' più punk rock. Hanno messo quel tocco in più che...
E se non mi sbaglio l'hanno proprio cantata con Cristina D'Avena.
Esatto.
Che è proprio quella che l'ha cantata dentro la serie, giusto?
Esatto. Inoltre dopo Sanremo ora molte persone le conoscono, ma secondo me loro hanno ancora più potenziale da poter offrire.
Quindi siamo giunti alla fine, purtroppo. Questo era l'ultimo cantante, dobbiamo lasciarci. Grazie mille per essere stati con noi. Ciao! Ciao!
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Buongiorno, buongiorno ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata del podcast di Brianza Media. Un saluto da Gabriel.
E un saluto da Gianluca. Oggi parleremo della Brianza e la sua evoluzione nel tempo. La Brianza è un'area geografica e storica tra Milano, Como, Lecco e ha radici celtiche e una profonda impronta romana. Storicamente strategica, fu contesa nel Medioevo tra Milano e Como e vivendo per uno sviluppo rurale e nobiliare, culminato nell'industrializzazione tessile e dal mobile che l'ha resa una delle zone più sviluppate dell'Europa. E Gabriel, tu sai quali sono le origini di questo luogo?
Beh, diciamo che il territorio fu occupato dai Galli in Subri prima della conquista romana, che portò alla romanizzazione dell'area. La presenza longobarda è significativa, con Monza come centro chiave grazie alla regina Teodolinda, che secondo la leggenda diede il nome alla città. Ma del Medioevo tu, Giallo, ne sai qualcosa? Del Rinascimento?
Oh sì, dai, provo a spiegarlo bene. Nel Medioevo e nel Rinascimento, dal XII secolo, i villaggi si organizzarono in pievi, spesso inclusi nel contado della Martesana, che è un'area rurale del milanese. Poi, la Brianza fu di terra di scontro tra Milano e Como, con numerosi castelli costruiti per controllare il territorio e spesso venivano anche utilizzati per controllare un'avanzata nemica. E durante il Rinascimento famiglie come Visconti e Sforza e poi successivamente Borromeo edificarono sontuose ville, rendendo l'area un luogo di villeggiatura e di cultura.
Wow, fantastico. Ma Giallo, ma tu sai come si è evoluta in tempo odierno?
Sì, intorno al 1700-1800 ci fu uno sviluppo agricolo e industriale e quindi la zona si divise in seticoltura per le filande e una precoce industrializzazione, inclusa la ferrovia di Milano-Monza, costruita nel 1840.
Ma io sapevo anche che nel XX secolo la Brianza si è trasformata in un distretto industriale, che era fondamentale, specializzandosi sull'arredamento, nel design, oltre che nel tessile. Fu ispiratrice per poeti e artisti come Parini o Alessandro Manzoni e ha vissuto anche una forte urbanizzazione, un periodo di forte urbanizzazione, cercando oggi di bilanciare sviluppo economico e recupero ambientale. Poi sapevo anche che la Brianza è nota per la sua tradizione culinaria, inclusa la cassola, che poi tra l'altro io non ho mai provato, ma ovviamente rimedierò, e per una forte idoneità culturale legata al territorio.
E tu, Gabriel, l'hai trovata interessante la spiegazione della storia della Brianza?
Ma per me è molto interessante, ma la domanda per te. Qual è il tuo piatto preferito proveniente dalla Brianza?
Il mio piatto preferito dalla Brianza non saprei scegliere perché sono veramente tutti buonissimi. Forse la migliore direi il risotto alla Bonzese. Invece il tuo qual è?
Ma guarda, io ti direi, preferisco la cucina proveniente da Milano, pur essendo nel nostro territorio, che mi ispira molto la cotoletta alla milanese, che secondo me non ha rivali. Ma invece ragazzi, qual è il vostro piatto preferito proveniente dalla Brianza? Scrivetecelo a info@brianzamedia.it. Ah, e non dimenticatevi di andare a ascoltare le altre puntate su www.brianzamedia.it.
La puntata di oggi è terminata, spero vi sia piaciuto e sia stato interessante la nostra spiegazione e un saluto da Gianluca
e da Gabriel e ci vediamo alla prossima puntata.
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Benvenuti a questo nuovo episodio speciale. Io sono Sara e oggi vogliamo fare un viaggio indietro nel tempo di oltre 100 anni.
Io sono Elena. Oggi non parleremo solo di numeri o date che studiamo sui libri, ma di voci. Le voci di chi ha perso e ha vissuto la Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, dove molti brianzoli hanno perso la vita.
Tutto inizia nell'estate del 1914. Dopo l'attentato di Sarajevo, l'Europa esplode. Ma sai qual è la cosa assurda? I soldati partivano convinti di tornare a casa per Natale.
Esatto, la chiamavano guerra lampo. Invece si sono ritrovati bloccati per 4 anni in fossati scavati nel fango, le trincee.
Ed è qui che il nostro titolo prende vita. Parole dal fronte significa leggere le lettere che i soldati scrivevano a casa. Era l'unico modo per restare umani, per non impazzire tra i topi e il rumore dei cannoni.
La Prima Guerra Mondiale è stata un trauma perché è stata la prima vera guerra tecnologica. Sono comparsi i carri armati, gli aerei, ma soprattutto i gas asfissianti e le mitragliatrici.
I numeri sono spaventosi, Ele. Parliamo di circa 10 milioni di soldati morti e altri 7 milioni di civili. Se contiamo i feriti e i mutilati, le cifre raddoppiano.
E non dimentichiamo lo shock psicologico. Molti soldati tornavano dal fronte, ma non riuscivano più a parlare. Avevano quello che oggi chiamiamo disturbo da stress post-traumatico, ma all'epoca li chiamavano scemi di guerra.
Perché il sottotitolo dice che la memoria non smette di parlare? Perché ancora oggi, se camminiamo sulle nostre montagne, come il Carso o le Dolomiti, troviamo resti di scarpe, fili spinati o gavette.
Ma la memoria parla soprattutto attraverso i diari. C'è una frase famosa di un soldato, Giuseppe Ungaretti, che in una poesia scritta al fronte dice: «Si sta come d'autunno sugli alberi e le foglie».
Questa frase spiega tutto, la fragilità di essere un uomo in guerra. Non sapevi mai se avresti visto l'alba del giorno dopo.
Per l'Italia la guerra è stata durissima, specialmente dopo la rotta di Caporetto nel 1917, però c'è stata la riscossa sul Piave e la vittoria finale nel 1918.
E tu, Elena, hai mai sentito parlare di queste storie sulla guerra?
Sì, ne abbiamo parlato molto in classe.
Le parole dal fronte quindi ci dicono che la guerra non ha vincitori, giusto? Ma per me hanno soltanto vittime.
Speriamo che questo racconto vi abbia fatto sentire un po' più vicini alla realtà e a quei ragazzi che 100 anni fa avevano la nostra età o poco più.
Grazie per averci ascoltato.
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Bentrovati cari amici ascoltatori a questa nuova puntata del nostro podcast. Io sono Isile e qui con me ci sono Andrea che ci parlerà dei boschi e dell'ambiente della Brianza.
Giusto, Isi, grazie.
E Matteo che ci parlerà invece della storia e delle cascine.
Esattamente, grazie Isi.
Siamo tutti pronti, iniziamo questo viaggio.
Ok, penso di dover iniziare dal parco di Montevecchia, dalla Valle del Curone, che penso sia il nostro parco della Brianza più famoso. Inoltre, questo parco è anche una parte protetta della Brianza e si vedono anche però le impronte dell'uomo. E c'è un equilibrio straordinario tra ambiente e uomo. Le caratteristiche del Parco del Curone sono che praticamente ha un terreno molto argilloso che trattiene moltissima acqua e inoltre il terreno è dunque quasi praticamente fangoso tutto quanto il periodo dell'anno, a parte alcuni mesi dell'inverno, E parliamo anche del gambero di fiume, della peste del gambero, dato che questa malattia sta praticamente distruggendo tutte le specie che abitano nei fiumi. Vorrei parlare anche di alcune impronte dell'uomo, come per esempio Cassoldato. Passiamo la parola a Matteo.
Grazie, ora ve ne parlo. Cassoldato è un nome che già esisteva da molti secoli fa e proviene dalla leggenda di un soldato che si è ritirato dalla campagna di Russia e si è rifugiato in questa cascina che ospitava alcune famiglie. Ad oggi questa cascina è stata trasformata in un museo, non è più una cascina in cui ci vivono le persone. Siamo pure andati a visitarla non tanto tempo fa.
È stato molto bello, concordo con te Matteo, è stato molto interessante. Ma c'è anche un museo ora.
Ma poi mica c'erano anche vicino delle piramidi, no?
Esattamente, c'erano delle piramidi e ora ti passo a te la parola per questo discorso.
Esatto, le piramidi di Montevecchia venivano viste un po' come delle costruzioni aliene e si pensavano fossero delle piramidi simili a quelle degli Egizi, però erano semplicemente dei terrazzamenti che sfruttavano le colline per coltivare. Inoltre l'impronta dell'uomo è visibile nel parco di Montevecchia sotto vari aspetti, come per esempio quello del paesaggio oppure dei dintorni. Cioè, mica ce ne volevi parlare te, Iside?
Sì, Andrea, perché il Parco del Curone è un ambiente molto importante della Brianza ed è molto conosciuto per il perfetto equilibrio tra uomo e natura. Solo che ad oggi questo equilibrio è molto fragile, perché l'uomo ha fatto troppo interventi.
Ma ci vuoi dare qualche consiglio per migliorare l'ambiente oppure per tenerlo incontaminato, magari soprattutto per chi lo visita?
Ma bastano anche solo piccoli gesti, come non buttare la spazzatura, magari non strappare delle piante che segnalate da dei cartelli con, non so, piante protette o ambiente riservato. Giusto piccoli gesti che possono fare la differenza.
Ma non mi ricordo che davanti a Cassoldato c'era una sorta di cartello con scritto le date del tempo di decomposizione dei materiali che di solito le persone buttano nei boschi.
Sì, ma quelli si possono trovare in molti altri posti. Sono solamente dei cartelli per fare accorgere alle persone di quanto i rifiuti possono inquinare e dare fastidio, diciamo, all'ecosistema per diversi anni. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro podcast. Vi ringraziamo tutti per averci ascoltato e per essere stati con noi in questo viaggio. Se volete maggiori informazioni, visitate pure il nostro sito www.brianzamedia.it. Un abbraccio, grazie a tutti.
Va bene, grazie. Ciao. Ciao.
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Bene amici ascoltatori, siamo arrivati alla fine di questa registrazione con la classe terza A e abbiamo qui una rappresentanza e a sua volta una rappresentanza della rappresentanza, Iside, che ci parlerà un attimo di com'è stata questa esperienza, prima volta in radio per tutti voi. Vi è piaciuto innanzitutto?
Sì, vi do un piccolo feedback. Secondo me e credo secondo tutti quanti è stato magnifico, perché comunque non è un'esperienza da tutti i giorni sentire la nostra voce registrata e parlare di un argomento che comunque è il nostro territorio, quindi un onore per noi.
È stato emozionante, divertente, vi siete sbizzarriti.
Sì. Soprattutto lo consiglierei a tutti quanti.
Benissimo, e consigliamo ai nostri ascoltatori di andarsi a rivedere poi, a riascoltare tutte le puntate su www.brianzamedia.it sotto la sezione Brianza Podcast, la radio degli studenti. Abbiamo scoperto che la nostra Iside, oltre ad avere una passione innata per il mondo della radio in qualità di nuova speaker radiofonica, ha una vera passione, quello sì, per il mondo della musica, della canzone, giusto?
Sì, verissimo.
Perché tu studi musica, fai musica da quanto tempo?
Sì, allora, studio canto da quasi 6 anni quest'anno e in più c'è mio padre che è un musicista, ha studiato piano e quindi, diciamo, sono nata con la musica in casa.
È una cosa di famiglia, insomma.
Sì, sì.
Bene, quindi oggi ci farai questo regalo, lo farai a noi, ai nostri compagni, ma soprattutto ai nostri ascoltatori che possono ascoltarci sul sito di brianzamedia.it e possono ascoltare tutte le puntate bellissime che avete registrato. Ci farai un piccolo regalo, ci vorrevi interpretare qualcosa di semplice, vero? Come si chiama quella cantante italiana che volevi?
Sì, vorrei cantarvi un piccolo pezzettino di una canzone di Giorgia.
Giorgia è proprio semplice, capito? Non, è da tutti, chi è che non fa Giorgia a casa? Ti lascio andare? Sei pronta? Vai!
Certo. Non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi che sanno da luna. Oh, non so più quante volte ti ho aspettato, per finire a ingoiare tutta la paura di rimanere sola in questa stanza buia. Solo tu sei la cura per me.
Bravissima, un applauso spontaneo dal pubblico che c'è qui dietro. E noi vi salutiamo, amici ascoltatori. Grazie e complimenti ancora.
Grazie, grazie a tutti.
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Ciao a tutti, oggi porteremo una nuova puntata del podcast della nostra scuola, da Don Carlo San Martino. Io sono Aurora.
E io sono Ainhoa.
E qua c'è il nostro amico Federico. Oggi parleremo delle cascine e del parco di Montevecchia.
I contadini vivevano nelle cascine, che erano molto povere di igiene, infatti ci si lavava solamente una volta a settimana.
Ah, davvero? Meno male che i tempi sono cambiati.
Sì, esatto. In estate ci si lavava all'aperto, mentre in inverno nelle stalle. Infatti in molti si ammalavano e prendevano malattie per via del contatto con gli animali.
Chissà che freddo! A me vengono i brividi solo ad uscire dalla doccia, che sono in casa con 25 gradi.
Anche io!
Io invece oggi parlerò del Parco del Curone. Le cosiddette piramidi di Montevecchia, situate nel Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, sono tre colline che si distinguono nettamente dal paesaggio circostante, per la loro forma insolitamente regolare, tanto da ricordare delle vere e proprie piramidi a gradoni. Immerso tra vigneti e boschi della Brianza, questo luogo è diventato oggetto di grande interesse soprattutto a partire dai primi anni 2000, quando l'architetto Vincenzo Di Gregorio ne analizzò la struttura attraverso diverse osservazioni, mettendo in evidenza la possibilità dell'allineamento tra le tre strutture. Proprio queste teorie hanno dato origine a numerose interpretazioni. Alcuni studiosi sostengono che le colline possano essere state modellate dall'uomo in epoche molto antiche, con funzioni rituali o astronomiche, ipotizzando che servissero come punti di osservazione dal cielo o dal sole. Altri si spingono oltre, proponendo collegamenti simbolici con le piramidi egizie, anche se queste teorie rimangono prive di fondamenti. Il loro fascino deriva proprio da questo equilibrio tra realtà e mistero.
Quindi non c'entrano alieni o egizi, come dicono molti?
No, queste qua sono solo teorie prive di fondamenti. La teoria, infatti, più accettata è quella che siano delle colline naturali, ma che siano appunto state modificate dall'uomo in antichità.
Tra l'altro quest'anno ci siamo saliti su una di quelle colline.
Sì, esatto, con la nostra classe siamo saliti sulla collina dei cipressi. È stato molto difficile salirci sopra perché abbiamo dovuto affrontare moltissime complicazioni, come un fiume che ci tagliava il percorso. Io l'ho saltato, per esempio.
Wow!
Te cosa hai fatto quindi? L'hai saltato pure tu o hai trovato una scorciatoia?
No, l'ho attraversato grazie a un tronco che collegava le due parti.
Wow, beh, siete state coraggiose entrambe. E tutte comunque queste complicazioni sono state ripagate grazie alla meravigliosa vista che si riusciva ad ammirare da sopra la collina.
Sì, esatto.
Abbiamo fatto tantissime foto lì. Purtroppo la nostra puntata è giunta al termine. Ciao a tutti.
E grazie per l'ascolto.
Ciao. Ciao.
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Eccoci amici ascoltatori, questa è una voce nuova che sentite rispetto a quelle che avete potuto ascoltare prima di me. Io sono un intruso in questo percorso, in questa bellissima puntata registrata dagli alunni della scuola Don Carlo San Martino di Besana Brianza. e sono qui con due ospiti speciali, giusto? La prima sostanzialmente ha fatto praticamente più di chiunque altro, due puntate, questa è la terza, quindi ormai l'ho assunta come speaker di Brianza Media. Benvenuta Aurora.
Ciao.
E poi l'altra ragazza ha registrato l'ultimo podcast. Ai no, benvenuta.
Ciao.
Com'è stata l'esperienza? Com'è stato registrare il podcast?
Allora, è stato molto emozionante in realtà. A me è piaciuto molto perché adoro parlare con le persone, adoro esprimermi. E quindi è stata un'esperienza nuova che è stata molto bella.
E una cosa che ho notato, correggimi poi ovviamente se sbaglio, è che all'inizio si parte sempre un po' timidi. Si parte sempre un po' timidi perché? Perché siamo di fronte a uno strumento nuovo, basta mettere sulle cuffie e dire ma che cos'ho in testa, che cos'ho nelle orecchie, sento tutto un po' strano. Poi man mano si prende confidenza, questo magari lo puoi confermare te visto che hai registrato due puntate.
Sì certo, ci vuole dimestichezza poi con il microfono, con le varie cuffie.
Esatto. E te invece qual è stata la tua esperienza? Prima volta innanzitutto?
Sì, la prima volta. All'inizio ero un po' in ansia. Però poi alla fine si è rivelata una cosa davvero divertente.
Lo rifarete? O lo rifareste?
Se ne ho l'occasione sicuramente sì.
Perfetto, quindi io vi aspetto coi prossimi appuntamenti che abbiamo con il resto della scuola, perché tutte le classi sono coinvolte, dalle primarie alle secondarie, quindi ormai siete le mie assistenti ufficiali di questo percorso, co-conduttrici meglio.
Onorate, onorate.
Bene, onorato io di avervi avuto ospiti, salutiamo i vostri compagni, ricordiamo un attimo che possono riascoltare il podcast, vi ricordate come, ecco questa è un'interrogazione, ve lo ricordate quali sono i riferimenti per ascoltare il podcast, vostro e dei vostri compagni?
Sul sito del Parco del Curone?
No, magari lo metterà, ringrazieremo il Parco del Curone, dovessero essere così gentili. Però il sito è di Brianza Media, sul esatto, sito di Brianza Media, esatto. Sotto la sezione Brianza Podcast, la radio degli studenti, trovate tutti gli articoli riferiti ai luoghi che avete affrontato nel vostro podcast, che hanno affrontato gli studenti della scuola Don Carlo San Martino, e poi cliccando all'interno dell'articolo troverete anche il banner di ascolto e lì facendo partire il player sentirete queste bellissime puntate podcast di questi studenti. Devo dire, mi sono trovato bene anch'io con tutti voi, quindi è stata una bellissima esperienza, vi ringrazio.
Mi raccomando, riascoltatelo, che siamo molto simpatiche.
Sì, esatto, grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Buongiorno e benvenuti nel nostro podcast. Oggi vi parleremo della sagra di San Fermo che si trova a Galbiate. Io sono Sofia e passo la linea a Giulia che vi parlerà meglio della sagra di San Fermo.
Ciao a tutti e grazie Sofia per la parola. Allora, innanzitutto, come ha già detto la mia collega, la sagra di San Fermo si trova a Galbiate, appunto in Brianza, e si tiene sempre il 9 agosto. Infatti quest'anno compirà 417 anni di attività. E adesso Sofia ci dirà quali sono i diversi cibi in cui si possono mangiare alla sagra.
Allora, i cibi che si possono mangiare alla sagra sono molti, in particolare la trippa, le salamelle, il risotto ai funghi con l'ossobuco, lo stinco e la polenta. Giulia, come è organizzata la sagra di San Fermo?
Allora, principalmente inizia con una sfilata di trattori e con una fiera zootecnica, ovvero una mostra dove vengono appunto mostrati agli spettatori i migliori capi di bestiame, che sono bovini, suini, ovini ed equini, ma anche strumenti vari per l'allevamento e l'agricoltura, come ad esempio delle cuccette, che sono degli spazi individuali ricavati per il riposo delle bovine con dei materassini. Poi ci sono delle spazzole rotanti, che sono dei sistemi automatici per pulire la pelle degli animali. E poi ci sono dei robot di alimentazione, che sono sistemi automatizzati che gestiscono l'alimentazione degli animali H24.
Ma parliamo in particolare di San Fermo. Chi era e com'è la sua storia?
Allora, San Fermo fu un santo martirizzato che visse nel III secolo. È oggi venerato insieme a San Rustico, un soldato romano originario del Nord Africa, convertitosi al cristianesimo. San Fermo morì per la fede durante le persecuzioni romane. La sua memoria liturgica cade proprio il 9 agosto, il giorno della sagra dedicata a esso. Morirono entrambi decapitati a Verona sotto Massimiano. Oppure un'altra tradizione lo lega alla Val Camonica, dove si narra appunto che abbia vissuto come un eremita insieme ai fratelli Santa Cristina e San Glisente. Alla sagra San Fermo è spesso raffigurato come un soldato romano o un giovane nobile e con la palma del martirio. Infine il suo nome deriva dal latino firmum, che significa saldo, sicuro oppure anche stabile. Questo soprannome, tra virgolette, viene scelto dai romani nel 264 a.C.
Grazie mille per aver ascoltato il nostro podcast.
E soprattutto vi invitiamo ad ascoltare anche i nostri compagni sul sito brianzamedia.it.
Questo è tutto da Giulia e Sofia e vi invitiamo a rimanere sintonizzati.
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Un giorno, cari amici ascoltatori, oggi siamo qui per parlare dell'Ambro e parleremo in generale delle curiosità o comunque delle fabbriche famose o di tutte cose che sono state create o comunque come è stata modificata l'Ambro. Passo la parola al mio collega Pietro.
Ciao a tutti, io sono Pietro, come ha già detto il mio collega Neo, e vorrei partire subito vorrei partire subito dicendo da dove nasce l'Ambro e soprattutto la sua sorgente magica molto famosa, che nasce a Magreglio in provincia di Como dalla sorgente Menaresta, chiamata così perché un tempo era intermittenti e vuol dire che l'acqua andava e restava a intervalli regolari. Tra l'altro a Carate Brianza c'è anche una birreria che si chiama con questo nome vorrei chiederle da dove deriva il nome dell'Ambro? Come mai si chiama così?
Allora, il nome dell'Ambro deriva dal celtico, quindi ha origini molto antiche, e significa chiaro o limpido, e che è in netto contrasto grazie all'inquinamento che durante il Novecento e anche fino ad oggi lo ha colpito per colpa delle fabbriche poste alla riva. Passo la parola a Pietro.
Io adesso vorrei parlare delle industrie dei motori che sin dal Medioevo le sue acque hanno alimentato centinaia di mulini, diventando poi la colonna portante dello sviluppo delle fabbriche tessili brianzole. E così vorrei che il mio collega vi parlasse di come l'Ambro ha protetto la città di Monza.
Allora, a Monza, grazie all'Ambro, è stato edificato il taglio di Monza. Nel 300 i Visconti... Sì, nel 300 il Lambro passava in mezzo praticamente a Monza e vicino in generale dove controllavano i Visconti, e i Visconti crearono il Lambretto, crearono un piccolo ramo del Lambro chiamato Lambretto, che era scopo difensivo e era anche scopo, per esempio, cioè conveniva farlo perché poteva muovere altri mulini e quindi poteva far sorgere altre fabbriche. Invece vorrei che Pietro ci parlasse della nascita della Lambretta.
La Lambretta è un celebre scooter della Innocenti. L'Innocenti è una fabbrica da cui accanto scorreva proprio il fiume Lambro. È nato nel 1947 a Milano, nel quartiere di Lambrate. Ma è vero, Enea, che qua vicino al Lambro ci sono anche delle grotte?
Sì, allora, qui vicino al Lambro ci sono delle grotte, c'è un complesso di grotte abbastanza famoso e che ha molta storia. Allora, nelle zone di Carate Brianza, principalmente a Rialdino, il fiume ha scavato delle grotte nella roccia, che nell'Ottocento divennero una famosa meta turistica per i milanesi, ma non solo mete turistiche, perché sorgeranno anche ristoranti, appartamenti e in generale comunque a volte anche fabbriche, però per esempio con mulini. Ora è diventato una famosa grotta turistica, perché oramai è completamente in disuso, però i terrazzamenti usati prima per le fabbriche adesso sono comunque danno comunque una bella vista sull'Ambro.
Infatti intorno alle grotte di Rialdino ora non sono più presenti appartamenti, ma comunque ristoranti e zone in cui la gente può mangiare e divertirsi.
Cioè, sarebbe una zona molto intrattenente della Brianza. E a quanto pare però il nostro tempo è finito, e il nostro tempo è finito, e quindi passiamo la parola ai nostri prossimi colleghi e chiudiamo.
Grazie a tutti per averci ascoltato, da Pietro e
Edenia.
Ciao.
Brianza Podcast, la radio
degli studenti.
Buongiorno amici ascoltatori, benvenuti nel nostro podcast. Io sono Gabriele.
Io sono Giacomo.
E oggi parleremo di Formula 1.
Vero Gabriele che la Formula 1 con la Brianza ha un buon legame?
Esatto, perché quando si parla di Formula 1, inevitabilmente non si può non citare il mitico autodromo di Monza, il famoso tempio della velocità. E non solo, soprattutto Monza è uno dei circuiti più famosi di tutto il calendario. Qui le macchine sfrecciano a velocità incredibili, con rettilinee lunghissime e curve storiche, come la parabolica.
Proprio a Monza che si tiene il Gran Premio d'Italia, l'evento più importante della Brianza.
Esatto, una cosa indescrivibile, migliaia di tifosi, bandiere rosse ovunque e ovviamente i tifosi della Ferrari che trasformano tutto in una festa. I famosi tifosi Ferrari. Quando la Ferrari entra in pista a Monza, sembra che tutto il circuito tremi, anche se la stagione magari non è delle migliori, gli succede sempre qualcosa di speciale. Infatti è uno dei posti dove la storia pesa. Qui hanno corso leggende come Michael Schumacher, Ayrton Senna, fino ai più recenti come Lewis Hamilton. E ogni volta che senti quei nomi, capisci che questo non è solo un circuito, è un pezzo di storia dello sport.
Come dicevi, ci sono stati anche dei campioni, ma ricordo che non c'è stata solo la Formula 1, infatti fanno durante l'anno l'Endurance con le Porsche, qualche altro evento.
Ma tu ci sei mai stato?
Sì, io ci sono stato a vedere l'Endurance della Porsche, poi anche la Formula 1 la guardo sia da casa che tutti gli anni la si va a vedere. Ma anche tu ci sei stato, Gabriele?
Sì, ci sono stato sia a vedere la Formula 1, ma non solo, perché io personalmente ho tre cani, uno di questi fa attività di ricerca e all'interno del parco di Monza, quindi anche all'interno dell'autodromo, c'è stata una gara che il mio cane, dove il mio cane ha partecipato.
Molto interessante, Gabriele.
Esatto, perché questo non è uno dei tanti eventi che viene organizzato non solo riferito al mondo dei motori, ma anche a altri eventi. Bene, il nostro podcast è finito. Vi invitiamo ad ascoltare anche quelli dei nostri compagni. Un saluto da Gabriele.
Da Giacomo.
E ascoltate con entusiasmo tutti gli altri podcast a tutto volume.
E a tutto gas.
Ciao.
Ciao.
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Bentrovati ascoltatori, questo è il nostro podcast. Io sono Tommaso e sono qui oggi in compagnia con Virginia.
Buongiorno a tutti gli spettatori e essendo che io e Tommaso pratichiamo entrambi sci agonistico, quest'oggi vi parleremo di Tommaso Sala, un noto sciatore nato in Brianza e dei luoghi in cui appunto si può ancora trovare e magari sciare vicino alla Brianza.
Allora, Tommaso Sala è uno sciatore originario di Sovico, nato il 6 settembre del 1995 e ha svolto il suo percorso di progressione tecnica dallo sci club Madesimo fino allo sci club Lecco, prima di entrare nel corpo delle Fiamme Oro l'anno prima del suo esordio, ovvero il 13 dicembre 2015 a Val d'Isère in Francia. Il suo miglior risultato è un quinto posto in combinata a squadre con Dominic Paris alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e a Pechino invece 2022 è arrivato undicesimo nello slalom. Passo la parola a te, Virginia.
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Come ho detto prima, oggi vi parlerò dei luoghi dove in Brianza si può ancora sciare oppure vedere la neve. Come primo ho selezionato il Monte Bollettone. C'è da dire che non nevica più come prima, ma come in praticamente tutti i luoghi che vi elencherò. In questo monte non ci sono impianti e si pratica molto sci alpinismo. È circa 1300 metri. Poi voglio parlarvi della Piana del Tavaggio, che è 1600 di 2000 metri. Si trova in Val Sassina, sopra Moggio, un piccolo paesino. Ci si può arrivare con una funivia, ci sono soltanto piscuola e tapirulan, per questo è molto adatto per i principianti, chi vuole mettere per la prima volta gli sci. Ci sei mai stato ai Piani di Artavaggio, Trevisan?
Ai Piani di Artavaggio purtroppo non ci sono mai stato, ma sono stato a Pian delle Betulle e mi sembra che ne parlerai più avanti, vero?
Sì, ne parlo proprio adesso. A Pian delle Betulle si trova in Val Sassina. Per arrivarci si utilizza una funivia. Si scia e ci sono due barra tre impianti che però non sempre sono aperti appunto per la scarsità di neve di cui vi ho parlato prima e anche questo è per i principianti.
E tu sei mai stata in uno di questi posti?
Sono stata al Monte Bollettone, però ci sono stata in estate a camminare, però quando vado a scuola lo vedo sempre che a volte ha la punta bianca, quindi mi fa molto piacere che anche in queste montagne a volte nevichi ancora. Come ultimo vorrei parlarvi del Monte San Primo, che è a 1082 metri. Non ci sono piste battute e non ci sono impianti attivi. E si pratica soltanto sci libero e sci alpinismo, appunto quando nevica.
L'altro giorno mi hai raccontato che sei stata anche al Giumello, ci racconti un po' di questo posto?
Sì, sono stata al Giumello, che anche questo come molti luoghi che vi ho elencato in Valsassina. Ci sono stata nel periodo di Covid, quando ha nevicato molto.
Quindi nel 2020?
Esatto. Mi sono allenata lì per tanto tempo, c'è un unico ski lift e lo usavo per allenarmi, facevamo avanti e indietro davvero tante volte. Ci sono stata anche molte volte in estate in cui c'è un bellissimo giro ad anello intorno alla montagna, c'è una vista spettacolare sul lago di Como, è davvero bello, te lo consiglio.
Grazie Virginia. Vi consigliamo di andare a visitare questi posti sia d'inverno che d'estate. E vi consigliamo anche di ascoltare le puntate dei nostri amici che hanno registrato gli altri podcast. Passo la parola a te Virginia e vi saluto.
Grazie mille per l'ascolto e un saluto a tutti. Ciao a tutti.
Brianza Podcast, la radio degli studenti.
Benvenuti a tutti a questo podcast. Siamo qui con Mattia e Alessandro.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti. Ora vi passo Andrea.
Oggi vi parleremo degli animali del Parco del Curone che abbiamo avuto l'onore di visitare durante una gita scolastica. I mammiferi nel parco sono fondamentali per la dispersione dei semi e il controllo della popolazione di insetti e piccoli roditori. Molte specie sono notturne, quindi la loro presenza viene studiata tramite fototrappolaggio e analisi delle tracce. Mattia, invece adesso tu di che cosa ci parli?
Ora vi andrò a parlare di invertebrati che sono salamandre, rane, biacco, ramarro e lucertole.
Quali sono i loro habitat?
I loro habitat migliori sono le sorgenti, le risorgive e muretti a secco della Valle del Curone. Esse sono specie protette dalla Valle del Curone. Ora passiamo a Comi.
Grazie Mattia, io invece parlerò degli uccelli. Nel Parco del Curone si trovano 60 specie di uccelli, che sono un quarto del patrimonio nazionale. Adesso entrerò un po' più nello specifico con i diversi tipi di uccelli. I rapaci si trovano tra i boschi e le radure. La maggior parte dei rapaci sono la piana e il gheppo. Poi ci sono altri rapaci notturni come l'allocco, la civetta e il gufo comune. Invece tra gli alberi si possono trovare uccelli boschivi, precisamente tra querce e castagne, il picchio rosso e il picchio verde, insieme ad altri piccoli uccelli come cincio, pettirossi e fringuelli. Nel Parco del Curone si può trovare una specie rara che è lo zigolo muggiato. Sempre nel Parco del Curone esiste un capanno dedicato a fare bird watching, oppure se vuoi farlo insieme ad altre persone si può fare un'esperienza guidata dalle guardie ecologiche volontarie. Andrea, tu hai mai fatto bird watching nel Parco del Curone?
No, nel Parco del Curone io non ho mai fatto birdwatching, però sono andato a Cervia a farlo nelle saline dove ho visto i fenicotteri e il martin pescatore. Alessandro, invece qual è il tuo uccello preferito?
L'uccello preferito è il pettirosso perché è molto carino. Vi invitiamo anche a voi di vedere questo meraviglioso parco e così concludiamo questo nostro podcast. Un saluto da
Andrea,
Mattia,
Alessandro. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao.